Grazie. Ciao. Parlare dopo Tiziano è un'abitudine per me. Era un'abitudine in passato diventare presidente dopo di lui. È come andare un esame dopo che il collega che ti ha preceduto ha preso 30 lode. Quindi aggiungerò poco alle cose che ha anche detto dagli altri. Io poi, come Tiziano, essendo fuori un po' dall'ambiente da molto tempo, non sono in grado di entrare in alcuni aspetti della riforma su cui si sono soffermati Stancanelli e Addeo, e quindi devo tornare ad alcuni argomenti di carattere generale. Sendo in treno qui, mi sono alzato molto presto anche, quindi sono un po' stanco. Pensavo appunto all'intervento che dovevo fare, che adesso appunto l'appunto l'ho gettato via, perché devo tener conto di tutte le cose che sono state dette, quindi vado necessariamente a braccio. Pensavo anche a Ubaldo Potti, perché sapevo che l'altro era per ricordarlo. E leggevo poi dopo anche il giornale. E appunto una serie di considerazioni andavano assieme. Sul giornale leggevo degli Invalsi, non so se avete letto la notizia di oggi del giornale. Studenti, soprattutto qui a Roma, mi sembra. Stracciato, sono organizzati, hanno stracciato i fogli dei quiz. Insomma, Roma è andata piuttosto male. E questo è significativo. Almeno di questo i sindacati non hanno colpa, penso. Pure si trattava di una valutazione che era solo, diciamo così, a scopi di conoscenza della situazione dell'apprendimento nelle nostre scuole, finalizzata a prendere provvedimenti che di per sé dovrebbero andare a favore degli stessi studenti e delle stesse scuole. Cosa che si fa in tutto il mondo, anzi, in Italia, avendo anche trovato le risorse, che in genere ci vogliono molte risorse, come ricordava Tiziano Treo, per fare queste cose, era un esperimento utile, tra l'altro iniziato anche da una persona che adesso non c'è più, l'Invalsi, ma che io conosco molto bene, veniva dalla Banca d'Italia, grande esperienza anche a livello internazionale, e che quindi sapeva come impostare queste cose. Nemmeno una valutazione legata poi al conferimento di un premio, di una retribuzione, di una promozione, quindi una cosa ancora più impegnativa come valutazione. Ma Tiziano Treo, quanto è difficile farla la valutazione, ma una valutazione finalizzata a interventi di sostegno e non certo di discriminazione fra chi è bravo e chi è cattivo. Eppure anche solo così è stata accolta in questo modo. Allora mi viene in mente Ubaldo Potti, dove qualcuno l'ha ricordato molto bene all'inizio, parlava di questa sua ironia, talvolta una sorta di understatement. Uno diceva mancanza di entusiasmo, lo vedeva sempre un pochettino come fosse un po' dimesso, no? Nascondeva uno scetticismo di fondo, grande professionalità, vista giuridico. Insomma, faceva lì all'Aran la parte del saggio, e io, che dovevo essere il professore, quello saggio era quello che invece faceva più l'operatore, si mischiava nelle robe. Ma facevo molto riferimento a lui quando avevo bisogno di qualche consiglio. Non solo perché io, non essendo giurista, avevo assolutamente bisogno di un consiglio di chi il diritto lo conosceva molto bene, ma anche proprio come approccio ai problemi. Nel senso di dire, noi facciamo il massimo che possiamo fare, sapendo che è un pezzettino di un percorso molto lungo. Guardando la notizia dell'Invalsi, diceva quanto lungo. E la terza considerazione che facevo, e fra parentesi questo è il motivo per cui quando Bassanini lo rubò dall'Aran io mi opposi ferocemente, non più di tanto perché sapevo come per lui, nel caso degli altri che poi sarebbero seguiti e che avevano preceduto Ubaldo, il passaggio comportava sempre una promozione e quindi opporsi sarebbe stato anche molto complesso, anche perché poi un lavoro alla funzione pubblica si riteneva forse più di prestigio che non in una istituzione come l'Aran, che era i suoi inizi. Però devo dire che, per onor del vero, che la mia opposizione a questo, diciamo così, impoverimento dell'Aran ebbe successo. Infatti all'Aran sono rimaste delle figure di grande rilievo che resistettero alla tentazione di andare alla funzione pubblica. Però l'Aran fu certamente un campo di addestramento molto importante, perché era proprio sul fronte, in trincea, che servì per formare delle professionalità che poi giustamente vennero utilizzate in vari contesti. considerazione che facevo appunto su queste cose mi portava appunto anche a riflettere sul titolo del convegno, che anche dagli interventi che sono stati fatti suona molto come legge e relazioni industriali. Le relazioni industriali, che sono stati il cuore della cosiddetta privatizzazione degli anni 90, e il ruolo invece di una regolazione del ruolo di norme non contrattuali e di una ripresa di ruolo da parte dell'amministrazione nei confronti dei rapporti di relazioni sindacali. Io non so se tutto, se a monte, all'origine c'è, è questo il tema di fondo. Non credo. Così come io l'ho vissuta, ma forse anche per ragioni oggettive. Il cuore della riforma, fine anni 80, ma inizio di anni 92-93, non era tanto il ruolo da dare al sindacato, alla contrattazione collettiva o meno. La scommessa era di tipo diverso. E partiva anche, non diciamo così, dall'esperienza italiana, ma dall'esperienza di altri paesi che si soffrivano di problemi di efficienza nel pubblico impiego. Tutti i paesi ne hanno sofferto più o meno. Ed alcuni di questi paesi, soprattutto quelli di origine di cultura anglosassone, di non Europa continentale, pensavano che un possibile rimedio fosse quello di trasferire nel pubblico impiego le pratiche di management delle risorse umane del settore privato, basate come sono nel settore privato, ma soprattutto nei paesi di origine anglosassone, sul sistema degli incentivi, premi, promozioni. L'unica letteratura su queste cose, l'ha ricordato Tiziano, che fra l'altro non dà sempre luogo dei risultati univoci. Che certamente se ha dato dei risultati è proprio in quei contesti anglosassoni di tipo, come noi sappiamo, no? Di concorrenza. Concorrenza all'esterno dell'impresa, ma anche all'interno. I premi vanno ai migliori. Questo è stato, c'era l'espressione public management, no? Management pubblico. Contaminare il pubblico, no? Delle pratiche virtuose del settore privato. Trasferire, esportare. Questa è stata la sfida, privatizzazione. A seguito, naturalmente, è chiaro, in un paese caratterizzato da relazioni sindacali di grande tradizione come l'Italia, il nostro paese, veniva spontaneo dire, si vuole, diciamo così, caratterizzare il rapporto di lavoro nel settore pubblico in modo simile a come viene gestito nel settore privato? Basato su ricompense e punizioni? Bastone e carote? Conseguenza logica è come nel settore privato ci sono le relazioni industriali, ci devono essere anche nel settore pubblico. Quindi un'idea importata da paesi dove ormai il sindacato stava andando alla deriva. Stati Uniti, Inghilterra, paesi anglosassoni. Importato in un paese in cui le relazioni sindacali erano molto forti e le cose si sono combinate in questo modo. Quale risultato? Ha sopravvissuto il più forte, come in tutte le lotte. No? Le relazioni sindacali si erano già molto collaudate, quindi hanno affermato una propria presenza molto forte nel settore pubblico. Il famoso datore di lavoro, che doveva essere come il datore di lavoro privato nel settore pubblico, dov'era? La città. Faccio sempre un esempio a proposito della contrattazione aziendale. Quando si diceva appunto agli amministratori locali, dirigenti, di fare la parte del datore pubblico, ragazzi, a chiedere per loro proprio un cambiamento copernicano, perché fino al momento prima loro, se c'era un tavolo negoziale, erano dalla parte dei lavoratori dipendenti e dall'altra parte avevano il ministro del tesoro. Chiedere i soldi per pagare bene i dipendenti. Ora chiedere loro improvvisamente che il ministero del tesoro non c'era più, ma che loro dovevano andare dall'altra parte del tavolo a confrontarsi, magari erano anche le stesse persone, era dura. Quindi questa implicita contraddizione fra relazioni sindacali private, ma gestione del personale che non era imperi privati. questo io penso che è stato l'equivoco di fondo, ma nato proprio da questo tentativo di importare nel privato le pratiche di gestione del settore pubblico. E noi siamo ancora qui. Io sono convinto che quella sfida non debba essere abbandonata. Che quindi è possibile, è augurabile trasferire nel settore pubblico le pratiche virtuose del settore privato. Era ben cosciente anche negli anni 90, non l'abbiamo scoperto adesso. Voi non lo sapete, ma qualcuno di voi ricorda che quando si faceva il direttivo dell'ARAN, il governo, il presidente del Consiglio faceva il direttivo dell'ARAN, nelle prime formulazioni dell'ARAN si chiedeva alla Confindustria di mettere un rappresentante nel direttivo dell'ARAN. Si era ben consapevoli di questo problema, diciamo così, di inseminare il rapporto di lavoro nel settore pubblico di queste. Quindi io penso che la scommessa non debba essere abbandonata, la sfida non va abbandonata, che è basata poi su questo concetto naturalmente della valutazione, perché non c'è sistema diverso nel settore pubblico per applicare gli incentivi, non c'è mercato, big management. Devi inserire per forza la valutazione. Le notizie degli invalsi ci dicono effettivamente che siamo ancora molto indietro, che ancora molta strada debba essere fatta. Ma ricordiamoci anche, è molto importante ricordarsi questo, una volta che si capisce l'origine, le scelte che sono state fatte, si capisce anche le relazioni sindacali, come si sono sviluppate nell'interno del settore pubblico. Non è mai stata solo questione, questo l'abbiamo sempre detto, non è mai stata solo questione il sindacato faccia un passo indietro, non è solo questo, è il datore di lavoro che deve fare un passo avanti, anzi due passi avanti. Il sindacato va a occupare degli spazi che non esistono e va a occuparli come una qualsiasi organizzazione. Dare colpa a un'organizzazione di fare il proprio mestiere è complicato. L'organizzazione funziona bene in un contesto in cui c'è contrapposizione. Non voglio dire conflitto esasperato, ma certamente il confronto talvolta arriva anche al conflitto. Le relazioni industriali, i teorici ci dicono, servono perché possono portare a un equilibrio più elevato. È il sindacato come voce, è l'azione collettiva, che in un contesto di conflitto riesce a trovare compromessi di natura superiore. Ma ci deve essere la contrapposizione, ci deve essere il confronto. E non si può far carico al sindacato di inventarsi lui il datore di lavoro con cui confliggere. Dall'altra parte, una volta che la scommessa l'ha fatta. Leggendo la notizia degli invalsi, uno si rende conto poi che noi potremmo fare riforme, continuiamo a fare le riforme. Poi sono l'unico economista in mezzo ai giuristi che hanno parlato prima di me. E i giuristi hanno questa certa predisposizione a credere, più di quanto non creda l'economista, che facendo delle norme si possa cambiare i comportamenti. Questo è vero, non è che io, diciamo così, scoraggi dal fare questo, non abbia fiducia nelle norme, per carità. Però c'è un limite alla possibilità delle norme di cambiare i comportamenti. Naturalmente noi siamo in un paese in cui tendiamo a far credere, che questo possa succedere, che una volta scritto che i premi vanno ai migliori, questo è già un risultato ottenuto. E invece il fatto di scriverlo non ci garantisce dal fatto di raggiungere i risultati. Noi siamo anche il paese delle grida manzoniani, che tutte le volte che non otteniamo una cosa con una norma rendiamo la norma ancora più stringente. E, diciamo, siamo onesti, un pochettino anche questa forzatura nel modo di distribuire i premi è una specie di questa roba qui, non siete riusciti, allora io vi impongo una cosa e poi noi, è un ancora di più. Però rischia talvolta, ecco, di compromettere anche la reputazione della norma quando c'è un iato eccessivo fra la norma e la sua applicazione. Bisogna sempre stare attenti a questo. Noi, è chiaro, abbiamo inventato il fondino perché sembrava anche noi che potesse essere un modo la forzatura dei premi per ottenere risultati. Poi i risultati ci hanno dato contro, infatti l'avevamo abbandonata come idea. Può servire anche quello per creare una cultura, un'accettazione, però la cultura nel nostro paese non è radicata molto, non solo nel settore pubblico, ma anche nel settore privato, perché se uno va nel settore privato, il sistema degli incentivi della carota e del bastone non funziona come funziona in America o non funziona in Inghilterra, e funziona molto di meno. È un altro modo con cui il nostro paese si confronta con questo tipo di cultura, e l'ha sempre un po' rigettata. Ora, pensare che, sia pur con le difficoltà che ci sono nel settore privato, possa funzionare nel settore pubblico, da un punto, da un momento all'altro, con una semplice scrittura di norme, questo effettivamente è un ottimismo che ormai, diciamo così, l'esperienza di questi anni, e Udo ce l'avrebbe detto, e lo diceva già allora, non possiamo pensare che cose di questo genere, perché inganneremmo noi stessi. Però non va abbandonata la sfida, anche perché, questa è la mia ultima osservazione, il mondo sta cambiando. Oggi non siamo più come negli anni 90. Il mondo sta cambiando. Michel Martone l'ha detto, va ripetuto, eventuale correzione ai grafici che lui ha presentato. La produttività piatta del settore pubblico è uguale alla produttività piatta del settore privato. Paese che non cresce dal punto di vista dell'efficienza da 10 anni. Questo cambia le cose, molto. Perché al contempo siamo un paese che è in un'area monetaria, un'unica moneta, speriamo di no, ma di cui qualcuno dei paesi che sono entrati potrebbe anche uscire. Questo per dire che quell'equilibrio di un'area monetaria non è perenne, non è garantito forever. Poi con una produttività piatta per 10 anni rischiamo, perché con una moneta unica la nostra competitività si è abbassata e possiamo cercare di recuperare, possiamo far fronte, ma fino a un certo punto, e far fronte oltre un certo punto non è possibile, e quindi se non riprendiamo i rischi sono forti. Tutti, settore privato, non solo industria, servizi, soprattutto servizi, l'ha detto Tiziano, negli altri paesi la produttività nei servizi è aumentata, e quindi anche nel settore pubblico, deve aumentare. Il modello del 2009, nuovo modello contrattuale, è un pochettino già vecchio, lo vado ripetendo ormai. Poveraccio, questo modello soffre di due cose. Primo, che ancora vede i sindacati divisi sullo stesso modello, quindi non sono nemmeno d'accordo su quel modello. E poi guardandolo in faccia, questo modello dice è già un po' vecchio, perché ormai noi siamo l'unico paese che si permette di concedere aumenti salariali a livello nazionale legati in qualche modo all'inflazione. Perché il cambiamento fra l'inflazione programmata e l'inflazione prevista non è un cambiamento radicale. E noi fra tutti i paesi dell'euro, e voi sapete che ormai i tedeschi, i francesi, fra le varie cose che dicono che bisogna fare è la riforma delle pensioni, per fortuna l'abbiamo già fatta, ma c'è da eliminare qualsiasi forma di indicizzazione dalle retribuzioni ai prezzi. Hanno detto, la prossima volta che ci sarà da salvare qualche altro paese, andranno a vedere, avete fatto la riforma delle pensioni, avete fatto la riforma del mercato del lavoro, delle relazioni industriali. Il modello del 2009 rischia di essere già vecchio, ancora non approvato, quindi pensate quanto sono indietro quelli che non hanno approvato quel modello che rischia di essere già vecchio e che rivendono ancora che ci sia dentro il petrolio, scusate questo primo mio accenno polemico ma lo devo fare, e che rivendono che ci sia dentro anche il petrolio dentro nell'inflazione, quando forse non riusciamo nemmeno a garantire l'inflazione senza petrolio. Allora, per dire, tutto si gioca veramente sulla produttività. Non è una parola mai abusata, ma è la parola da dire, è la parola d'ordine. È la parola d'ordine. Quindi, ecco, anche qui come? Certamente tutte le iniziative che si possono prendere a livello nazionale, però i primi movimenti che mi sembra di osservare, qui chiedo, non sono a livello nazionale. Sarà un po' la minaccia del federalismo fiscale. Sarà il patto di stabilità che stringe moltissimo, ma io qualche pratica buona la comincio a vedere a livello delle autonomie, anche nella sanità. E persino nella sanità in qualche regione, qui chiudo, ho cominciato a riflettere sul rapporto fra politica e dirigenza, alta dirigenza e amministratori delle unità organizzate. Non in Lombardia purtroppo, ma in qualche altra regione hanno cominciato a riflettere su questo. E io ho sempre detto, in tutte le riflessioni che ho fatto da quando ho lasciato appunto l'attività in questo settore, che il nodo principale, se si può fare salva la sfida del public management, bisogna che ci sia il management. E l'avete detto, non è il management che si deve riformare, è la politica che si deve riformare. Se non si riforma la politica, il management dovrà sempre rendere conto al politico e basta, sugli obiettivi del politico, lui non potrà soddisfare al contempo gli obiettivi politici e gli obiettivi dell'organizzazione. E in questa condizione non sarà in grado di, si opporrà sempre a una valutazione del proprio operato, perché il suo vero operato ha altri obiettivi, e si opporrà sempre a una valutazione di coloro che gli stanno sotto. Perché la valutazione, come si dice, procede a cascata. Se non la subisce chi sta in alto, non la può subire chi sta sotto. Io penso che questa presa di coscienza comincia a serpeggiare all'interno delle autonomie locali, coscienza del ruolo della politica. Dobbiamo sperare in questo, certamente, come l'Invalsi, poi leggiamo i giornali e vediamo che la politica è ben lontana dall'essersi riformata. Però è la strada che abbiamo scelto, io non credo che vada abbandonata. Certamente, e qui veramente finisco, quando si diceva cerchiamo di inserire nel pubblico impiego le pratiche migliori del settore privato, non dovremmo mai aver abbandonato anche l'altro elemento fondamentale di incentivo del servitore dello Stato, che è l'incentivo morale, quello di appartenenza a un corpo che è a servizio del bene pubblico. Ecco, attenzione, inserire pratiche migliori del settore privato non significherebbe sostituirle al resto. Perché oggi, se guardiamo nel mondo, pubbliche amministrazioni che funzionano, perfettamente non ce n'è nessuna, ma quelle che funzionano ancora bene è perché hanno dentro ancora l'orgoglio di essere pubblici dipendenti. Grazie.